Sia lodato Gesù Cristo. Ci siamo introdotti all'inizio della celebrazione col ricordo fondamentale che dobbiamo tenere presente ogni volta che andiamo alla messa, che è questo, che con la messa noi siamo presenti al mistero del Calvario e che riviviamo la grazia e la pienezza di amore dell'ultima cena. Il Vangelo di San Giovanni da questo punto di vista è chiaro nel dire i sentimenti del cuore di Gesù. Introduce il racconto dell'ultima cena. Sapete che San Giovanni non racconta l'istituzione dell'Eucarestia, ma soltanto la lavanda dei piedi, dicendo queste parole che voi conoscete benissimo: avendo amato i suoi che erano nel mondo, li amò sino alla fine. L'Eucarestia è la misura sovrabbondante dell'amore di Gesù per noi. Il mistero dell'ultima cena che noi riviviamo ogni volta che andiamo alla messa ci mette in contatto direttamente con l'amore del cuore di Gesù. Ci chiediamo stasera che cosa è il cuore della messa, che cosa è che fa la messa così importante. Lo abbiamo imparato già da piccolini per la prima comunione, così come ogni anno lo imparano i nostri bambini. È il fatto che quel pane e quel vino che vengono preparati prima dell'Eucarestia, attraverso la consacrazione, diventano Gesù vivo e vero. Ed è quella verità di fede, quel dogma cattolico che si chiama transustanziazione. Una parola un po' difficile, ma semplice se la spieghiamo, che cambia la sostanza. Il Catechismo della Chiesa Cattolica cita il Concilio di Trento, che da questo punto di vista è fondamentale. Al numero 1376 il Catechismo della Chiesa Cattolica dice: il Concilio di Trento riassume la fede cattolica dichiarando: poiché il Cristo nostro Redentore ha detto che ciò che offriva sotto la specie del pane era veramente il suo corpo, nella Chiesa di Dio vi fu sempre la convinzione, e questo Santo Concilio lo dichiara ora di nuovo, che con la consacrazione del pane e del vino si opera la conversione di tutta la sostanza del pane nella sostanza del corpo di Cristo nostro Signore e di tutta la sostanza del vino nella sostanza del suo sangue. Questa conversione, questo cambiamento dal pane al corpo di Gesù, dal vino al sangue di Gesù, in modo conveniente, quindi con una parola opportuna, è chiamata dalla Chiesa Cattolica transustanziazione. Facciamo un passo per volta. Ho messo dei numeri marginali così i passi sono chiari uno per uno. La Chiesa Cattolica insegna che, per quanto riguarda la messa, primo, quando un sacerdote validamente ordinato vuole celebrare la messa, non c'è altra dignità sulla terra che sia capace di questo servizio. Non c'è il Presidente della Repubblica, il Sindaco, un Presidente di un organismo internazionale che abbia questo potere. Ci vuole un sacerdote. E ci vuole un sacerdote che voglia celebrare la messa. Questo è chiaro. Se io, per esempio, adesso, parlando con voi, durante l'omelia, ripetessi le parole della consacrazione, siccome non ho nessuna intenzione di consacrare adesso nella predica, non consacrerei. Quindi primo passo è questo: sacerdote validamente ordinato che voglia celebrare la messa consacra il pane azimo e il vino di uva, che si chiamano le specie. Il pane azimo, secondo la tradizione antichissima, perché gli ebrei nella notte di Pasqua mangiavano la Pasqua con il pane azimo. e il vino di uva, che fino a qualche decennio fa sembrava quasi detto per far sorridere, certo che il vino è di uva. Voi sapete che invece non è così, c'è vino di mele, c'è vino di barbabietole, eccetera. Quindi deve essere pane azimo e vino di uva. Il vino di uva non può avere aggiunte tipo conservanti o cose di questo genere, perché in quel caso cambierebbe la specie e la messa sarebbe invalida. Con la consacrazione tutta la sostanza del pane, tutta la sostanza del vino vengono trasformati dalla potenza dello Spirito Santo. Si tratta di un miracolo, non è un gesto magico, un qualcosa che il sacerdote fa come se fosse lo stregone del villaggio, ma è un miracolo dello Spirito Santo che si compie ogni volta che viene celebrata la Santa Messa. Pensate bene quale grande dono ci dà il Signore, di assistere ogni giorno, se vogliamo, a questo grande miracolo. Ciascuno di queste specie, il pane e il vino, viene trasformato dallo Spirito Santo in tutta la sostanza del corpo, sangue, anima e divinità di Cristo. In altri termini, Gesù è presente realmente, veramente, sostanzialmente in ciascuna specie della consacrazione della messa, ciascuna specie eucaristica. Attenzione bene, perché qui c'è la possibilità di un fraintendimento. Nell'ostia consacrata, che non è più pane, non è presente solo il corpo di Gesù, è presente tutto Gesù: corpo, sangue, anima e divinità. E nel vino consacrato non è presente solo il sangue di Gesù, è presente tutto Gesù: corpo, sangue, anima e divinità. Per questo la Chiesa non ha mai ritenuto che fosse necessarissimo che noi facessimo la comunione, che voi faceste la comunione sotto le due specie. Per tantissimi secoli questo non è avvenuto, soltanto il sacerdote faceva la comunione al calice e all'ostia. Adesso è permesso, è una cosa molto bella, molto significativa, ma non confondiamo la dottrina. Io vado a fare la comunione soltanto all'ostia, non cambia niente rispetto a quando faccio la comunione con le due specie, perché quel Gesù che ricevo è comunque tutto Gesù, vivo e vero, presente tutto intero in ciascuna delle specie. E diciamo anche un'altra cosa, diciamo di più: presente tutto intero anche in una parte delle specie consacrate, perché se io spezzo l'ostia non spezzo Gesù. In ciascuna delle parti dell'ostia che spezzo o del vino che posso dividere è presente Gesù intero, non diviso. Quindi è molto importante che noi questo lo teniamo presente. Ripeto, è molto bello ed è significativo che si faccia la comunione con l'ostia e col calice, ma non toglie niente quanto alla dottrina, perché nell'ostia io ricevo Gesù tutto intero, anche il suo sangue. E se invece ricevessi qualche goccia del vino consacrato, Gesù tutto intero, anche il suo corpo. Come presente Gesù nelle specie? È presente, come abbiamo imparato nel Catechismo della Prima Comunione, corpo, sangue, anima e divinità. Vedete che li ho messi lì a parte. Corpo, sangue e anima fanno l'umanità di Gesù. Gesù era un vero uomo come tutti noi. E noi siamo composti da cosa? Da corpo, sangue e anima. Ecco la nostra composizione. Quindi nell'Eucaristia Gesù è presente con corpo, sangue e anima come vero uomo. Il suo essere uguale a noi in tutto, eccetto il peccato, costituisce l'umanità di Gesù. E questa umanità Gesù Cristo l'ha presa nel grembo virginale di Maria nel momento dell'incarnazione. Quando, scendendo dal cielo, ha preso la nostra carne mortale e ha assunto tutto della nostra vita nel grembo della madre. Per cui possiamo senz'altro dire che le carni assunte dal Verbo nel grembo di Maria, sono presenti e ci nutrono nell'Eucarestia. Quando dico che ricevo il corpo di Cristo, dico che ricevo la sua umanità, quel corpo, quella carne che Maria ha dato a Gesù. Ma poi anche nell'Eucarestia c'è la divinità di Gesù, il suo essere Dio uguale al Padre e allo Spirito Santo. Il Verbo di Dio, o se volete la seconda persona della Santissima Trinità, la stessa cosa, non è stato creato ma è eternamente generato dal Padre. Con il Padre e lo Spirito Santo ha da sempre avuto uguaglianza nella divinità. Il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo sono uguali nell'essere Dio. Questa divinità non si perde nell'incarnazione. Il Figlio di Dio, facendosi uomo nel grembo di Maria, non ha perso la divinità, ma l'ha mantenuta, e nemmeno la perde nella transustanziazione. Gesù è presente nell'Eucarestia come vero uomo, ma conserva la sua divinità come vero Dio. Quinto, sebbene si conservino le apparenze esteriori, noi continueremo anche dopo la transustanziazione, quindi dopo la consacrazione, a vedere esternamente quello che vediamo prima della consacrazione. Ci sarà l'odore, il sapore del pane e del vino, lo stesso peso, la stessa forma e lo stesso colore. Ovviamente quindi questa trasformazione totale della sostanza non si può percepire con i sensi, ma soltanto mediante la fede. Tuttavia non è contrario alla ragione, non è contrario alla ragione questo cambiamento, la transustanziazione. Infatti, se io in ogni cosa posso dividere una sostanza dai suoi accidenti, e lo posso fare, questo vuol dire che queste due realtà sono distinte. Se lo pensiamo materialmente, ogni cosa ha una sua sostanza materiale. Per esempio, ho un pezzo di acciaio. Questo acciaio è determinato da accidenti o apparenze. Per esempio, l'ho forgiato e ne ho fatto un paio di forbici. Potevo fare un mestolo, potevo fare una freccia, potevo fare una spada, potevo fare un piatto, sempre usando quella sostanza. Gli accidenti sono il fatto che determina che questo materiale siano diversi oggetti o possano essere diversi soggetti. Dunque, anche dal punto fisico, noi vediamo che tutti gli oggetti hanno una sostanza e poi delle caratteristiche che la determinano. Per esempio, adesso io sono appoggiato all'ambone. Questo ambone è un pezzo di marmo, era un pezzo di marmo in una montagna, è stato tolto, è stato fatto di questa forma ed è stato piazzato qui. Io potrei tranquillamente questo ambone distruggerlo, farlo in pezzettini e usarlo per pavimentare una strada. La sostanza non cambia, è sempre marmo, cambierà il modo con cui lo vedo, cioè gli accidenti. Però c'è da fare un discorso anche filosofico più profondo, e qui è un po' più difficile, quindi state attenti. C'è una sostanza filosofica che mi determina o che determina l'essere in quanto tale, per esempio la mia persona. Io nel corso degli anni sono cambiato. Voi sapete che ogni 7 anni il nostro corpo si rigenera quasi del tutto, quindi quasi tutti gli organi vengono rigenerati. Però c'è qualcosa che mi fa me stesso e che io conservo dalla nascita fino alla morte. È il mio essere, la mia sostanza, che ovviamente viene certamente determinata esteriormente da tante questioni, da tanti motivi. Per esempio, prendete una foto di quando eravate piccoli e poi prendete una foto di adesso e dite: guardate come sono cambiato. Speriamo in meglio. Cosa vuol dire? La sostanza, io sono io, la mia persona, il mio essere. È cambiato quello che si vede fuori, l'apparenza esteriore. Allora, anche dal punto di vista filosofico, tutto quello che esiste ha queste due componenti: una realtà che la fa esistere, che lo determina, e un modo di apparire di questa realtà. E allora, avvicinandoci all'Eucaristia, che cosa dobbiamo dire? Che mentre tutte le cose nel mondo conservano la sostanza, ma cambiano gli accidenti, le apparenze, perché può cambiare il modo con cui io plasmo le cose, ma rimarrà sempre quella materia, quella sostanza, o materiale o filosofica, nell'Eucaristia succede il contrario. Nell'Eucaristia cambia la sostanza, ecco perché è un miracolo, cambia la sostanza, non è pane, diventa Gesù, ma rimangono le apparenze esterne. E queste apparenze esterne si appoggiano alla sostanza del Figlio di Dio che è presente nell'Eucaristia. Di fatto, allora noi crediamo proprio che nella consacrazione avvenga questo miracolo, miracolo del cambio di tutta la sostanza. Non posso più dire sono io, ma è un altro. Ecco l'esempio che si potrebbe fare nella consacrazione. Non è più pane, non solo materiale, ma proprio intendendolo dal punto di vista dell'essere, non è più pane, ma è tutto Gesù, corpo, sangue, anima e divinità. Possiamo dire che questa è una cosa un po' difficile? Beh, no, rileggete quello che abbiamo scritto, quello che stiamo dicendo, e vedete che non è così. E tra l'altro sono le parole, questo è fondamentale, sono le parole che Gesù ha detto nell'ultima cena. Avete lì tre citazioni che velocissimamente leggo, per dire che queste cose non ce le siamo inventate noi, ma sono le cose che ha detto Gesù. Giovanni 6, 32, 35. Rispose loro Gesù: in verità vi dico, non Mosè vi ha dato il pane dal cielo, ma il Padre mio vi dà il pane dal cielo, quello vero. Il pane di Dio è colui che discende dal cielo e dà la vita al mondo. Allora gli dissero: Signore, dacci sempre questo pane. Pensavano a un pane materiale, no? E Gesù rispose: io sono il pane della vita. Chi viene a me non avrà più fame, e chi crede in me non avrà più sete. L'altra citazione, Giovanni 6, sempre 48-58. Io sono il pane della vita. I vostri padri hanno mangiato la manna nel deserto e sono morti. Questo è il pane che discende dal cielo, perché chi ne mangia non muoia. Io sono il pane vivo, disceso dal cielo. Se uno mangia di questo pane, vivrà in eterno. E il pane che io darò è la mia carne per la vita del mondo. Allora i giudei si misero a discutere aspramente tra loro: come può costui darci la sua carne da mangiare? Gesù disse loro: in verità vi dico, se non mangiate la carne del Figlio dell'uomo e non bevete il suo sangue, non avrete in voi la vita. Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue ha la vita eterna, e io lo risusciterò nell'ultimo giorno, perché la mia carne è vero cibo e il mio sangue vera bevanda. Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue rimane in me e io in lui. Come il Padre che ha la vita ha mandato me e io vivo per il Padre, così anche colui che mangia me vivrà per me. Questo è il pane disceso dal cielo, non come quello che mangiarono i padri vostri e morirono. Chi mangia questo pane vivrà in eterno. E poi la prima Corinzi 11, che abbiamo citato anche lunedì alla catechesi, il primo racconto dell'Eucaristia. Non è quello dei Vangeli, ma quello che ne fa San Paolo, che è il primo ad aver scritto di questo, e dice: io infatti ho ricevuto dal Signore quello che a mia volta vi ho trasmesso. Il Signore Gesù, nella notte in cui veniva tradito, prese il pane e dopo aver reso grazie lo spezzò e disse: questo è il mio corpo che è per voi, fate questo in memoria di me. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese anche il calice dicendo: Questo calice è la nuova alleanza nel mio sangue. Fate questo ogni volta che ne bevete in memoria di me. Ogni volta infatti che mangiate di questo pane e bevete di questo calice, voi annunziate la morte del Signore finché Egli venga. Conserviamo la verità delle parole dell'ultima cena che ogni sacerdote ripete per volontà di Gesù in ogni messa. Questo è il mio corpo, questo è il mio sangue. Se io vi dicessi questa è la mia mano, cosa capite? Che questa è la mia mano. E allora sono queste le parole che ci fanno forti nell'accogliere e nel credere a questo mistero della transustanziazione. Sia lodato Gesù Cristo.